Allora, abbiamo parlato del summit internazionale sulle tecnologie per la gestione delle frontiere che partirà oggi a Dubai. Abbiamo parlato del tentativo di Frontex, della richiesta di Frontex di aprire un suo avamposto in Marocco. Adesso, insieme a Yasha di State Watch, andiamo a vedere nei dettagli un report che appunto statewatch.org ha da poco pubblicato sull'accelerazione nell'introduzione di tecnologie di controllo biometrico all'interno delle dotazioni di agenzie e forze dell'ordine europee. Il report molto interessante, che potete appunto trovare sul sito statewatch.org, si focalizza giustamente molto sul ruolo del controllo biometrico nell'esacerbarsi della profilazione razziale, del razzismo sistemico nei dispositivi securitari europei. Ma intanto diamo il bentornato a Yasha sulle libere frequenze di Blackout. Ciao caro.
Ciao Francesco, grazie dell'invito da parte mia e di Statewatch.
Grazie del vostro preziosissimo lavoro di monitoraggio di tutto quello che avviene nelle stanze del potere europeo e che spesso trova veramente pochissimo spazio all'interno delle restituzioni dei media mainstream. Intanto noi ci proviamo. Ti chiederei appunto di partire dalla genesi di questa progressiva connotazione dell'Europa come ambiente sorvegliante, insomma da come dalla war on terror, dalla guerra al terrore, si sia passati alla guerra ai migranti, tutti il ruolo dei programmi di investimento e via dicendo, che vengono ben monitorati all'interno di questo report.
Il report si chiama la costruzione praticamente di uno stato biometrico praticamente, e dei problemi che questo può comportare dal punto di vista della profilazione razziale e del rafforzamento di una discriminazione che già è presente nel lavoro delle polizie europee, in particolare riguardo alla lotta contro l'immigrazione clandestina. Però questa spinta verso l'identificazione biometrica e i controlli, il tentativo di rendere più chiaro il collegamento tra le persone e i loro documenti, praticamente parte dalla questione dei rifugiati e in particolare dalla base dati Eurodac per i richiedenti asilo, la legislazione per la quale è stata adottata nel 2000. Poi nel 2004 c'è stata un'espansione che includeva anche i cittadini europei, perché bisognava migliorare gli standard di sicurezza, praticamente in particolare attraverso l'uso delle immagini biometriche, che portavano più sicurezza dell'identificazione di una persona in base ai connotati dei loro visi, quindi per fornire un collegamento più affidabile tra persona e documento, che può essere un visto o un passaporto.
Giusto per precisare, per chi non lo sapesse, Eurodac nasce come database delle impronte digitali, della dattiloscopia appunto, e tra l'altro è stato recentemente acquisito il gruppo che gestisce le infrastrutture di Eurodac da Thales, il colosso dell'industria bellica e sorvegliante. Chiudo parentesi, scusa per l'interruzione.
No, esattamente. E anche nel caso di Eurodac era interessante, perché è stato creato per le richieste d'asilo, però poco dopo è stato esteso a tutti coloro che entravano attraverso le frontiere europee in modo irregolare, e in particolare perché c'era il rischio che praticamente potessero richiedere asilo in un altro paese, non quello in cui aveva fatto il primo ingresso nell'Unione Europea. Quindi, da che doveva essere una banca dati per i rifugiati asilo, diventa automaticamente una banca dati per i richiedenti asilo e per chiunque entrasse in modo irregolare, anche se non avevano intenzione di richiedere asilo. Poi nel 2006 c'è stato un altro movimento, che è stato il sistema informativo Schengen, passa alla seconda generazione, e quindi con delle allerte biometriche per segnalare agli altri paesi i rifiuti di ingresso che dovevano attuare o di permanenza nell'area Schengen. Nel 2008 c'è stata l'adozione di legislazione sui permessi di residenza biometrici e poi nel 2017 ci sono state altre leggi approvate sulle richieste di visti in formato biometrico e poi per il sistema Entry-Exit, che è una banca dati biometrica per raccogliere tutti gli attraversamenti di frontiera. Poi nel 2018 è stata adottata una nuova legislazione sul sistema informativo Schengen che richiede l'inclusione degli ordini di rimpatrio, perché questa è l'attuale priorità, quella di ristabilire la credibilità del sistema europeo dei rimpatri. E in pratica Frontex ha segnalato già alla fine dell'anno scorso che aveva fatto un numero record di deportazioni, ma che i piani erano di farle crescere ulteriormente in modo veramente sostanziale, in particolare perché nonostante il grande aumento nelle deportazioni c'era stato il problema del fatto che molte deportazioni erano limitate dalle misure adottate per combattere il coronavirus. E poi nel 2019, che è la questione che è più collegata a questo report, c'è stata l'adozione della legislazione sull'interoperabilità, che in pratica sarebbe un tentativo di unificare le banche dati di immigrazione e di asilo con quelle di polizia, praticamente affossando il principio della protezione dati fondamentale, per il quale i dati che vengono raccolti per un motivo non possono essere usati per un altro motivo. E in questo caso lo slittamento è veramente particolarmente ragguardevole.
Quindi nello specifico che cosa si intende appunto per l'utilizzo non solo in contesti diversi, nel senso, prova a farci un esempio per chiarire meglio, è come se i dati utilizzati per la schedatura delle persone migranti potessero poi venire utilizzate anche per indagini di polizia giudiziaria, per esempio?
Esattamente, sì. Sì, si tratta in particolare, penso che il principale problema attuale, ed è quello che abbiamo messo in rilievo nel rapporto, e in questo momento, visto che le misure partono, come in molti casi succede, si parte con migranti e rifugiati, però già sembra chiaro che si provano a stabilire delle norme che poi diventino di attuazione più generale. In questo caso ci siamo concentrati sui controlli di identità nelle strade e praticamente con i collegamenti da tutti i paesi dell'area Schengen, praticamente una azione di polizia in qualsiasi luogo praticamente dovrebbe essere disponibile una qualsiasi informazione a qualsiasi operatore di polizia in tutti gli altri paesi. Questo è un grave pericolo in termini di schedatura, soprattutto in casi in cui ci possa essere stato un intervento da parte di un agente della forza pubblica che sia stato particolarmente zelante, e quindi è molto facile la possibilità di avere delle persone che siano messe nelle blacklist praticamente, o che siano praticamente delle allerte europee per sanzionarli praticamente.
Sì, poi come dicevi tu appunto questa massiccia raccolta di dati biometrici per persone richiedenti asilo o provenienti da paesi non UE, se non dovesse destare già così sufficienti allarmi, va considerata come un processo di normalizzazione della schedatura biometrica di massa, nel senso che nel momento in cui viene reso possibile che una comunità di persone, un insieme di persone presente all'interno del territorio europeo per restarci o semplicemente per avervi fatto ingresso debbano essere schedate biometricamente, che vuol dire con la scansione del volto, delle impronte digitali e via dicendo, produce il e poi questi dati possono essere utilizzati attraverso database condivisi da qualunque forza dell'ordine europea, vuol dire che il prossimo passo sarà la condivisione dei database biometrici di tutta la popolazione europea. Vuol dire semplicemente che le agenzie repressive dei singoli stati o quelle che stanno cercando di assumere più potere, un potere un po' alla FBI come Europol, avranno in mano quello che sostanzialmente non è mai stato stabilito, deciso, analizzato e osservato criticamente, ovvero il fatto che la popolazione europea possa essere schedata biometricamente. Non mi sembra una questione proprio da poco.
Esattamente, esattamente. E per dare un'idea della mole di questo esercizio, praticamente c'è l'idea è la creazione di un Common Identity Repository, si chiama, quindi CIR, che è capace di contenere fino a 300 milioni di archivi, praticamente che unisca e renda interoperabili tutte queste banche dati, a partire da Eurodac, che è un caso particolare, qui faccio un inciso perché c'è stata Eurodac era entrata in crisi prima della crisi cosiddetta crisi dei rifugiati del 2015 e quindi c'è stato un intervento massiccio sia in Italia che in Grecia, perché avevano smesso di usare la banca dati sistematicamente perché li metteva in una situazione di forte svantaggio strutturale, e quindi c'è stato uno sforzo enorme sia in Italia che in Grecia per rafforzare il sistema Eurodac, che non erano gli unici paesi che non lo usavano perché era più comodo attuare i respingimenti informali alle frontiere, e questo succedeva tra la Francia e la Spagna, come nei Balcani, tra l'Italia, la Slovenia e la Croazia, e quindi questo tentativo di sistematicamente prendere le impronte digitali del 100% delle persone che arrivavano è stata una cosa molto importante. Però ci sono anche il sistema di informazioni Schengen che include delle allerte di polizia, c'è il European Travel Information and Authorization System, che è il modello che si sta cominciando a sviluppare, che segue i passi del modello per l'entrata negli Stati Uniti, il loro sistema di controllo di informazioni di autorizzazione al viaggio. C'è l'Entry Exit System, che controlla gli attraversamenti di frontiera ed è stato espanso recentemente per automaticamente creare delle allerte nel caso in cui delle persone stanno più a lungo nel territorio europeo di quanto gli permette il visto che hanno, e si vuole anche collegare il sistema dei casellari criminali praticamente per i cittadini dei paesi terzi, tutto in questo stesso sistema. E dovrebbe essere utile per i controlli di identità per strada da parte delle forze di polizia, anche per il controllo dell'immigrazione irregolare, quindi lì si profila il problema sempre della profilazione etnica, che è stato certificato come un problema sia dall'Agenzia Europea per i Diritti Umani che dalla Corte di Cassazione francese, e ci sono stati casi importanti anche in Spagna, c'è stato un caso particolarmente importante, e anche per l'uso nelle investigazioni criminali. E praticamente c'è anche il fatto che visto che inizialmente almeno si concentra soprattutto sui cittadini dei paesi terzi, è molto facile che praticamente le inchieste e investigazioni si concentrano su di loro nel caso in cui si trova qualche informazione utile, perché ci sono più informazioni utili disponibili su questi non cittadini che sulle persone europee praticamente, quindi ci sta una discriminazione strutturale che è alla base di tutto ciò.
Ecco, sì, hai anticipato la prossima domanda che ti avrei voluto fare, quindi in quale modo queste tecnologie incarnino e riproducano il razzismo strutturale dell'apparato di potere europeo. E in effetti è proprio così, nel momento in cui da un lato tu legittimi il fatto che una persona venga schedata biometricamente molto più di un'altra semplicemente su base etnica, su base geografica. Dopodiché tu questa stessa persona puoi fermarla in diversi contesti, e questo sarà poi il prossimo punto su cui ti chiederei di soffermarti un attimo, ovvero tramite i dispositivi di controllo biometrico mobili, portatili, in dotazione alle forze dell'ordine. Quindi anche in questo caso io vedo una persona che corrisponde ai criteri che mi consentono, criteri estetici, fenotipici, visibili, quindi il colore dell'incarnato, per esempio, che mi consentono di fermarla e di verificare la sua identità sottoponendola a controllo biometrico. Dopodiché io ho tutta questa mole, tutto questo mosaico di dati che posso utilizzare per cercare sospetti, persone informate dei fatti su qualunque in qualunque contesto di evento extralegale e via dicendo. Quindi è evidente che se io ho un bacino di dati molto più nutrito, troverò delle corrispondenze anche marginali, ma comunque troverò delle corrispondenze molto più probabilmente rispetto che a una persona che non è inserita all'interno di quei set di dati. È un po' la stessa logica dello stop and frisk negli Stati Uniti, a New York, per cui come mai tante persone afroamericane o latine vengono segnalate per possesso di sostanze stupefacenti o altro? Perché vengono fermate di più in base a una politica, appunto, di profilazione razziale e di attenzionamento repressivo molto più elevata. In questo senso si riproduce e si amplifica il razzismo strutturale, mi sembra.
Esattamente, e questo si è visto in particolare riguardante le situazioni alle frontiere, che in teoria sono state, dove in teoria sono stati aboliti i controlli, però nella pratica non è questa la situazione, e in più sono stati rilevati molti controlli in base precisamente a questi elementi di visivi di sospetto. E in particolare alla frontiera italo-francese ci sono stati molti controlli e molti rimpatri anche informali, cioè respingimenti attraverso la frontiera, sia attraverso la consegna alle forze italiane che attraverso una spinta a riattraversare la frontiera al contrario, come è la stessa cosa che ha rilevato Iker Barbero dell'università nel Paese Basco alla frontiera franco-spagnola. E quindi questa questione delle frontiere che sono scomparse in teoria, dove non ci sono controlli ma in realtà ci sono per alcuni soggetti, sono un aspetto molto importante, che anche dimostra come queste politiche stanno danneggiando anche il progetto europeo, perché le frontiere che in teoria erano scomparse o state abolite stanno riapparendo in base a vari pretesti o motivi, come gli spostamenti irregolari, i cosiddetti movimenti secondari. C'è sta una questione importantissima, è il fatto che prima immigrazione e asilo sono state portate nell'ambito della giustizia e degli affari interni, poi con l'emergenza antiterrorista sono diventati quasi inscindibili dall'antiterrorismo, almeno così diceva il programma dell'AIA del 2005, che era la seconda fase di sviluppo dell'area di libertà, giustizia e sicurezza di Schengen. E quindi questa promiscuità tra le diverse tipologie praticamente sposta tutto verso l'ambito in cui gli stati hanno più possibilità di imporre le loro logiche, e in parallelo c'era anche il tentativo di avere una cooperazione sull'interoperabilità tra l'Unione Europea e gli Stati Uniti. Ora, questo rapporto è stato fatto in forma esplorativa per capire anche cosa stava succedendo nei vari paesi. Infatti abbiamo fatto due workshop con vari partecipanti delle società civili, dalla Germania, dalla Spagna, dall'Italia, per sapere quanto si sapeva su queste iniziative. E in realtà si è trovato che non se ne sa molto, anche se ce ne sono delle tracce, per esempio nei tentativi di adottare degli scanner portatili per i controlli di identità, e sembra che non si sia avanzato molto su questo cammino, però però ci sono degli spostamenti verso la possibilità di rendere disponibili tutte queste informazioni delle banche dati in modo portatile da parte delle forze di polizia, e l'Olanda è avanti a tutti in questo campo. Però ci sono stati anche dei casi precedenti, come della scansione di impronte digitali usando il telefono. C'è un'app mobile che viene adottata per esempio in Germania, e l'antecedente dell'Olanda è data al 2011, quindi parecchio tempo fa. Come in Grecia ci sono stati dei finanziamenti umanitari per degli scanner portatili, in Spagna anche dei terminali di data portatili per la Guardia Civile. E in Spagna c'era stato anche uno scandalo nel 2013-2014, perché la Guardia Civile accedeva alla banca dati sulle richieste d'asilo, che si chiamava Sigesti, e questo era illegale. Però questi sviluppi delle politiche europee piano piano legalizzano delle cose che formalmente erano irregolari. Come bisognerà anche vedere quale sarà l'esito finale in Italia della questione di Sari, perché il Ministero dell'Interno, usando anche dei fondi europei, aveva preso Sari Enterprise per il controllo dei documenti, ed è stato permesso questo dal garante, perché faceva delle stesse funzioni di un controllo persona documenti precedenti, però lo rendeva più agevole. Invece, per un'altra tecnologia che era più collegata ai sistemi di riconoscimento facciale e di videosorveglianza, o urbana o in situazioni specifiche, praticamente il garante si è opposto in aprile del 2021. È una cosa sulla quale hanno scritto molto Coluccini e Laura Carrer, che penso che hai intervistato anche in
questo. Sì, Riccardo Coluccini è un contributore frequente di questo spazio.
Esatto, lì c'è stata un'opposizione, perché una tecnologia che era stata adottata nell'ambito dell'emergenza immigrazione per il monitoraggio degli sbarchi, poi poco dopo si voleva estendere a situazioni di piazza come le manifestazioni, e questo mostra qual è il pericolo di queste tecnologie. Perché una volta che vengono introdotte, poi è molto facile per l'autorità dire: beh, questo è molto utile, lo potremmo estendere a un altro problema. E poi dipende da quali sono le varie tematiche che poi la cronaca porta avanti, insomma.
Sì, certo, visto che oramai praticamente tutte le politiche repressive si muovono sull'onda dei casi di cronaca che vengono iper rappresentati come metro della quotidianità, e in base a quelli si costruisce, si alimenta il dispositivo di sicurezza, possiamo immaginare, anzi forse non possiamo immaginare, quale sarà il prossimo fatto di cronaca che susciterà la necessità di una rimodulazione dell'apparato repressivo. Quello che sappiamo, appunto, come dicevi tu, è che si stanno promuovendo e in parte sono già attivi strumenti appunto di strumenti mobili, scanner di fatto mobili, sia per impronte digitali sia per il riconoscimento del volto. Sari, che citavi in precedenza, ovvero il sistema automatico di riconoscimento immagini, tra l'altro costruito da una società pugliese, la Parsec 29.6 mi sembra, appunto sono strumenti che escono poi dal loro bacino di sperimentazione, che è quello sulle fasce più vulnerabili dal punto di vista anche della contrattazione, della possibilità di stabilire un'opposizione nei confronti di una normativa o un dispositivo sorvegliante come la popolazione migrante, ma appunto ci sono aziende che promuovono, ecco, era la Parsec 3.26, mi ero sbagliato, aziende come questa italiana, ma ci sono colossi molto più grandi, ci sono per esempio in Germania Dermalog, a livello mondiale c'è la NEC, che credo sia giapponese, ma appunto anche Thales, azienda aerospaziale, adesso penso che dopo l'ultima acquisizione sia britannica, ma comunque sono i colossi dell'industria militare sorvegliante a livello europeo, come anche Bae System tra l'altro, che stanno differenziando prepotentemente negli ultimi anni il proprio settore di ricerca, sviluppo e marketing in ambito sorvegliante e proprio in ambito di sorveglianza biometrica, per cui progressivamente queste aziende si dimostrano avere un potere di plasmare la realtà, il potere di plasmare la nostra quotidianità, il nostro ambiente sorvegliante in cui siamo immersi. Per esempio, tornando al discorso Eurodac, il database delle impronte digitali, poi diventato database biometrico più esteso, il fatto che un'azienda come Thales abbia investito nelle infrastrutture tecnologiche per gestire questo impianto diventa ancora più rilevante nel momento in cui sappiamo che Thales sta investendo prepotentemente, ma anche lobbisticamente spingendo molto per la promozione del Digital ID Wallet, ovvero della estensione del Green Pass, del pass sanitario, dell'identità su QR code autenticabile biometricamente come nuovo standard della relazione tra individuo, cittadino e governo. Insomma, rendersi conto della forza, del potere che tutte queste aziende hanno nella costruzione della realtà è veramente fondamentale, così come ricordavi tu il fatto che i bacini di sperimentazione sono pronti a estendersi e a includerci all'interno di quel contesto di nuova gestione dell'umanità e della loro possibilità di fare una cosa o non farla, un po' alla social credit system cinese. Ma al di là di quello c'è un altro elemento che emerge, seppur marginalmente, quando si parla di interoperabilità all'interno del rapporto, che è il discorso dell'intelligenza artificiale, nel senso che dai singoli programmi dei diversi stati membri il ricorso per gestire una mole di dati così significativa va immediatamente all'utilizzo di algoritmi di intelligenza artificiale.
Esattamente, hai fatto benissimo a fare la considerazione sul Green Pass e sulla situazione in tempi di pandemia, perché molti cittadini europei hanno visto si sono visti trovare in una situazione in cui non gli era permesso fare delle cose che normalmente sarebbero permesse a tutti, e quindi quella è una cosa importantissima. Altra cosa è che ci siamo concentrati molto sui finanziamenti, e particolarmente per identificare le imprese, i centri di ricerca che sono i maggiori beneficiari e allo stesso tempo impulsori durante di questi sviluppi, e infatti abbiamo fatto un paio di tabelle per indicare cioè c'è stata una grandissima espansione che è partita dal 2007 e dal programma di ricerca FP7, che poi è continuato allo stesso tenore sempre espansivo con Horizon 2020, quindi con i finanziamenti dal 2007 al 2013 di 67 milioni e dal 2014 al 2020 di 57 milioni, 57 programmi per 67 milioni di euro, e nel periodo precedente erano stati 27 i programmi per 76 milioni di euro, quindi sono somme sostanziali, e qui abbiamo fatto una tabella di alcune istituzioni beneficiarie, e ci sono sia compagnie come Idemia Identity and Security della Francia, o istituti come l'Istituto Austriaco per la Tecnologia, e compagnie private come Vision Box del Portogallo, l'Università Cattolica di Leuven, l'Università di Reading nel Regno Unito, l'Università di Lancaster, Atos in Spagna, e quindi ci sono tutta una serie di compagnie, e questo è anche stato fatto come reazione a ciò che è avvenuto a Torino con il contratto di Frontex con il Politecnico di Torino, e anche per provare a cominciare una piccola mappatura un po' di dove vanno questi fondi e di se ci fosse la necessità di un maggiore controllo su i propositi delle ricerche che vengono finanziati, e anche per questioni della dignità del lavoro accademico.
Certo, perché questi fondi non solo forniscono indicazioni, ma in qualche modo plasmano anche l'ambiente accademico.
Esattamente, e piano piano si sta vedendo come un tentativo di cioè praticamente le tesi che escono dall'ambito della giustizia e degli affari interni, e in particolare i ministeri dell'interno, stanno provando a ottenere una ratifica praticamente nel mondo accademico, e quindi si vedono sempre di più delle ricerche che sembrano come riprodurre le narrazioni che arrivano dai vari consigli europei, e questa è una cosa sulla quale penso che bisogna stare molto attenti, perché ci sta è una strategia abbastanza chiara, che è anche scritta nei piani di lavoro di Frontex per i prossimi anni fino al 24 e della nuova agenzia sull'asilo. Praticamente che una parte del loro lavoro è di promuovere il loro ruolo, è praticamente creare delle strategie per creare dei dati e dell'analisi dei rischi che poi permettono di espandere l'ambito delle loro operazioni. Quindi certo. questo fatto di autogenerare dei compiti, dei problemi, è come se funzionasse come una creazione continua di problemi a cui poi loro potrebbero fornire delle soluzioni.
Sì, un organismo autopoietico, per cui costruisco il problema e trovo la soluzione.
Esattamente. E anche gli interessi statali e delle industrie del controllo sono un aspetto importantissimo per vedere perché c'è una progressione continua, un'espansione continua, e anche se in alcuni casi riescono a intervenire i garanti, spesso non funziona, come è successo nell'ultimo caso in cui c'è stata una lamentela del garante europeo riguardo a un eccesso di dati raccolti da Europol, che includeva molti dati su vittime di crimini o di persone che avevano assistito nelle investigazioni. Gli è stato ordinato di distruggere queste informazioni, però prima che potesse succedere ciò è stato normalizzato tutto.
È caduta la linea, molto bene. Torniamo in diretta in compagnia di Yasha per le ultime battute di questa lunga e spero interessante diretta di approfondimento sul report di State Watch sul controllo biometrico. Appunto, stavi citando il garante della privacy e il suo ruolo decisamente amputato, in qualche modo depotenziato rispetto al caso di Europol, di cui abbiamo anche parlato, veramente significativo. Sembrava che Europol dovesse, con le lacrime agli occhi, spostare nel cestino e fare svuota cestino di milioni di prove gestite e conservate illegalmente. Invece poi è arrivata una sanatoria per tecnicamente parare il culo a questa potente istituzione europea. Appunto, ti chiederei concludere con una riflessione che senti come importante da lasciare agli amici e alle amiche all'ascolto di Blackout.
Io penso che la cosa più importante sia questo modello di sviluppo secondo le quale praticamente le autorità pubbliche vanno al di là di ciò che sono le loro competenze e i limiti dei loro poteri, precedentemente all'adozione delle regole su parecchi punti, con la garanzia, essendo sicure, che poi arriverà una sanatoria o una nuova legislazione o l'adattamento di un qualche regolamento per rendere lecito ciò che precedentemente non lo era, e spesso succede precisamente nel momento in cui vengono scoperte le cose. Ora Frontex sta facendo un fortissimo tentativo per normalizzare le pratiche dei respingimenti irregolari che si svolgono a tutte le frontiere europee. Sono stati praticamente scoperti, ci sono stati report giornalistici, ci sono state le smentite che poi sono state smentite dai fatti, però allo stesso tempo gli avanzamenti dal punto di vista legale fanno sì che una volta che vengono scoperte le pratiche si trovi il rimedio per poterle rendere più accettabili. E quindi questo sistema biometrico di controllo capillare che sia disponibile anche alle persone, agli ufficiali di polizia a tutti i livelli, rappresenta un pericolo gravissimo di discriminazione. Però è chiaro già da oggi che l'estensione ai cittadini europei, in base alle varie iniziative, in particolare quelle sulle frontiere intelligenti, sono imminenti, come i controlli sui cittadini non comunitari sono stati estesi ai cittadini comunitari una volta che è emerso il problema dei foreign fighters, per esempio coloro che andavano a combattere altrove, in particolare si parlava dell'ISIS in quel caso. Ora magari è possibile che si espanda questa faccenda a chi va a combattere in Ucraina, come sembra che stia cominciando a succedere. E in particolare bisogna notare le misure di coercitive che sono state adottate contro chi è andato a combattere nel Rojava.
Certo, lo sappiamo molto bene qui a Torino.
Esattamente quello che pensavo, infatti il riferimento l'ho fatto apposta. Però questo procedimento espansivo non è già passato, e bisogna mettere attenzione su la nuova agenzia europea per la centralizzazione di tutte le banche dati, che è EULISA si chiama. E dall'altro punto di vista abbiamo visto nei nostri workshop con altre persone che relativamente esperte su queste tematiche, ma che praticamente nel dibattito pubblico e nei media non era emerso molto a proposito delle misure nazionali per implementare questo progetto sull'interoperabilità. Quindi sarebbe importante provare a promuovere delle domande parlamentari e la massima trasparenza su qualsiasi atto che concerne questi sviluppi. E lo proveremo a fare come lavoro che segue questo report, perché qui abbiamo fatto il punto sulle norme che esistono, il punto sui finanziamenti, il punto su alcuni problemi collegati al possibile uso di queste tecnologie in contesti di investigazioni criminali e controlli di identità, in particolare per la regolarità della permanenza sul territorio nazionale. Però il problema è molto più ampio e avrà molto a che vedere anche con le lotte sociali che si stanno profilando.
Assolutamente sì, tra l'altro ricordiamo che ci sono campagne in corso alle quali è importante contribuire, visto che abbiamo osservato l'impotenza e anche la volontà di non affrontare queste questioni da parte di tutti gli organi politici, compresi i garanti, che in qualche modo fungono in qualche modo da make up di accountability, di affidabilità da parte delle istituzioni, ma molto spesso hanno veramente pochissimo potere. Io ti ringrazio davvero, Yasha, e invito tutti gli amici e le amiche all'ascolto ad andare su statewatch.org e dare una lettura a questo report molto efficace, perché si segnala sia la genesi di questa situazione, sia le aziende, le università coinvolte, sia i processi che lo sottendono, sia le conseguenze che possono causare l'implementazione massiccia di queste tecnologie. Grazie ancora e torniamo presto a sentirci.
Grazie a te, Francesco. Volevo solo segnalare che uscirà a breve anche in francese e spagnolo, e stiamo vedendo se riusciamo a farne una versione italiana.